piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi forse chiederò al mio pubblico uno sforzo di astrazione titanico, però voglio provarci perché mi fido delle persone che mi ascoltano. Premessa: anno 1974, alla Galleria Morra di Napoli, un allora giovane artista performer di origine serba, Marina Abramovic, propose una sua performance, ritmo. Mise su un tavolo 72 oggetti diversi, di tutti i tipi: c'è un fazzoletto, dei fiammiferi, del filo, dei fiori di vario tipo, anche delle rose, delle fogli, delle piume, profumo, ramo di rosmarino, del rossetto, del sale, una saponetta. Li sto elencando, sono 72 oggetti. Tra questi oggetti ce n'erano anche alcuni contundenti: un'ascia, delle forbici, dei pezzi di legno, dei cucchiai, dei coltelli, dell'alcol, delle ossa che provano taglienti, un pettine, e c'era anche una pistola con un solo colpo. E lei propose questo tipo di azione, faceva parte della sua ricerca artistica, studiare il rapporto fra l'artista e il pubblico, è molto nota, e disse: io sono uno di questi 72 oggetti, io stessa sono un oggetto, mi metto a disposizione del pubblico per 6 ore, l'azione cominciava alle 8 di sera e finiva appunto alle 2 di notte, per 6 ore il pubblico potrà usare questi oggetti su di me, oggetto, come meglio crede. È cominciato il pubblico a frequentare la galleria, un pubblico fatto di persone sicuramente di raffinatezza e di capacità di elaborazione della realtà superiore della media, gente che va a vedere un artista di avanguardia nel 1974 in una galleria d'arte, non sono certo persone che vengono da quartieri marginali o da esperienze marginali. Tutto bello, all'inizio cominciavano a accarezzarla con la piuma, a mandarle petali di rose, via dicendo. Poi man mano uno cominciò con le forbici a tagliarle il vestito per spogliarla, mettendo a nudo le parti sessuali. Poi man mano hanno cominciato a fare azioni sempre più provocatorie nei confronti dell'artista, che diceva di essere un oggetto, potevano farle quello che volevano. Benissimo, allora ti facciamo quello che vogliamo. Cominciavano a pizzicarla, a toccarla, a molestarla sessualmente. Chi cominciò a infilargli le spine della rosa, cominciò a torturarla con le forbici, con gli oggetti appuntiti. Alla fine, andando avanti nel corso di queste 6 ore, ci fu un'escalation. Il pubblico cominciò a usarla veramente come se fosse la vittima di un'azione di tortura collettiva, facendo veramente del male. Abramovic rimase impassibile, perché faceva parte appunto del suo training di artista rimanere impassibile. Ha fatto altre azioni in cui lei rimaneva impassibile, seduta davanti alle persone che devono sedersi davanti a lei, e hanno cominciato a farle male veramente tanto, a torturarla. Alla fine uno prese la pistola carica, gliela mise in mano mettendogli il dito nel grilletto e puntandogliela contro. Lì intervenne il gallerista, che prese questa pistola e la buttò via. Finì finalmente alle 2 di notte l'operazione, e il pubblico si alzò da attorno all'Abramovic come appunto veramente una muta di cani affamati si alza dalla vittima che ha appena dilaniato. Lei allora riprese la sua coscienza di essere umano, non era più un oggetto, e andò verso il pubblico affrontandolo. Il pubblico sedette a gambe, scapparono. Non resistettero alla vergogna dell'azione scellerata che avevano fatto collettivamente e gratuitamente. È bastato loro avere davanti una persona inerme per poter scatenare quello che di più atavico, di più ancestrale, di più bestiale abbiamo dentro di noi. Tutti noi abbiamo questa carica di aggressività. Ci siamo civilizzati e l'abbiamo elaborata diversamente, attraverso strumenti diversi, non considerando più gli altri esseri umani come oggetti, come punto di scarico della nostra aggressività, del nostro piacere di vedere il sangue, il nostro piacere di colpire, di far del male, di affermare con la forza la nostra supremazia. Qualcosa l'abbiamo tutti dentro, ma non tutti la esercitiamo, perché ci siamo civilizzati. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché vedendo un video che è molto circolato in rete in questi giorni e che è stato molto commentato, che ha un'infinità di altre letture, beh, io ho pensato esattamente alla operazione artistica di Marina Abramovic, ma questa però non è arte.
Ha scippato una vecchietta sto pezzo di merda qua. Oh, macchina che mi fia, mortacci tua. Ha scippato una vecchietta sta merda qua. La macchina di mi fia, porco d***o. Porco de d***o.
Vi ho dato l'audio, vi farò ascoltare altro audio di questa scena e ve la descrivo per chi non l'avesse vista. Accade al quartiere del Quarticciolo di Roma. Il Quarticciolo è un quartiere che ha una fama sinistra per via della leggendaria vicenda del gobbo del Quarticciolo, Giuseppe Albano, che era un calabrese emigrato a Roma, aveva un difetto fisico per cui era gobbo, aveva una banda di malfattori negli anni 40, si riscattò parzialmente perché nel 45 partecipò alla resistenza, insomma fece qualche azione di appoggio ai partigiani, ma poi fu ammazzato da un carabiniere perché coatto era e coatto è rimasto. Alla fine l'alone leggendario del gobbo del Quarticciolo mette un alone già sinistro sul quartiere del Quarticciolo, che a tutti gli effetti è una piazza importante di spaccio. Lo sa Vittorio Brumotti, che è l'inviato di Striscia Notizia, va in bicicletta appunto a denunciare queste azioni di spaccio. Tutte le volte che è andato al Quarticciolo ha preso le botte, perché la gente non tollerava questa ingerenza. I pareri sono divisi, Brumotti è un infame, il Quarticciolo c'ha i suoi problemi, ma questo non mi interessa. Mi interessa quello che è accaduto al Quarticciolo in questo video. Questo video è la storia di un ragazzo indiano, un cittadino indiano di 26 anni, un tossico, che per comprarsi la dose di crack sulla piazza del Quarticciolo strappa una catinina d'oro dal collo di una vecchietta di 90 anni. Lo fa nel posto sbagliato, perché scatta immediatamente la vendetta delle persone del Quarticciolo che difendono la vecchietta. Logicamente chiunque vede uno scippatore che scippa una vecchietta, se può blocca lo scippatore, lo tiene fermo, fa il suo dovere di cittadino, spera che intervenga poi la forza dell'ordine per arrestarlo, o perlomeno salva la vecchietta, soccorre la vecchietta. No, qui c'è un'azione sistematica che assomiglia un po' all'operazione su Marina Abramovic. Le persone cominciano a picchiarlo selvaggiamente, lo picchiano, ma non è un semplice picchiare delle persone che stanno lì, accorrono da tutte le parti, si vede una folla che pian piano si raduna attorno a questo ragazzo. Uno addirittura con un motorino si ferma, lascia il motorino in mezzo alla strada, si leva il casco, mentre altri lo stanno già menando, già era a terra, lo prende a botte di casco, a cascate. Un altro, che poi ho letto oggi, perché poi li hanno presi, hanno capito chi sono, è un esperto di arti marziali, di arti di combattimento, lo usa come manichino vivente della sua capacità di dare il doppio calcio volante con avvitamento alla Chuck Norris. E quindi, mentre questo poveraccio già pesto di botte viene messo in piedi contro la macchina della figlia della signora, che strilla alla finestra: state distruggendo la macchina mia figlia, andatela a menare da un'altra parte, quello era il suo problema, comincia a dare questi calci volanti a vuoto per far vedere che lui è bravissimo con il piede ad arrivare sopra la testa dell'indiano, visto che l'indiano è più basso della media, probabilmente i suoi avversari. Comincia a dare calci al vento e quello rimane lì inebetito, non sa che fare. Arrivano altri, continuano a menarlo in tutte le maniere, lo buttano per terra, chi ha il casco gli dà le cascate, si ferma una macchina, scendono due signore, anche le signore continuano a compiere questa operazione di massacro, che in sé ha il tragico sentore di un'azione performativa.
Cristo addolorato! Oh! Oh, levi da qua macchina! Oh! Di mortacci vostra!
Continua ad andare avanti e devo dire che sembra un quadro di Brueghel il Vecchio. ognuna di queste persone in sé compie un'azione che andrebbe descritta. L'esperto in arti marziali continua a esercitare, in quel momento non gli pare vero di avere davanti un bersaglio, può farci quello che vuole. Lo prendono, lo sbattono contro un muro dietro un'altra macchina, evidentemente ascoltano le lamentele della signora che aveva paura che abbozzasse la macchina della figlia, quindi lo portano in un angolino, è un'area in cui ci sono delle sterpaglie contro un muro. Lo mettono contro il muro e continuano a menarlo. Ma mentre lo menano, ritorna esperto in arti marziali e abbozza una posizione di guardia di fronte a un avversario che è talmente rincoglionito dalle botte che sta lì fermo, immobile, non fa niente, e quindi abbozza una serie di finte, di colpi, e comincia a prenderlo a pugni, ma come se stesse facendo una sorta di schermaglia con l'avversario, e quello stava fermo. Continuano ad arrivare altri ragazzi, altre persone, un altro con un altro motorino, si fermano, gli pare vero, poi arriva uno più esagitato di tutti, un signore, vediamo un po', sto scorrendo il video andando avanti, lo stanno portando dietro la macchina, lo spostano, siete questo gruppo mobile, una sorta, sembra quasi un formicaio che si sposta al centro di questa massa umana, c'è sempre l'indiano che sta prendendo le botte, che devo dire incassa abbastanza bene, ogni tanto si rialza, come si rialza, riarriva, ecco qui riarriva l'esperto in arti marziali e con una spazzata meravigliosa lo ributta per terra, perché è chiaro, lui è quello addetto all'immobilizzazione tecnica della persona. Quello col motorino tutto vestito di rosa, ormai infatuato, lascia il motorino in mezzo alla strada, continua a menarlo, arriva l'esagitato, che è quello che sembrava più arrabbiato di tutti, forse un parente della vecchietta, un signore col borsello a tracolla, con i pantaloni corti, arriva lì e comincia a menarlo proprio di brutto, lo mena talmente di brutto che gli altri probabilmente hanno capito che forse era meglio di lasciare perdere, e la folla già si è radunata su una decina di persone, smettono, e si occupano di tenere fermo la persona più esagitata, vuole menarlo di brutto, e vedo l'indiano che lentamente si allontana, ma gli altri ancora quando possono qualche botta gli danno lo stesso.
Guarda che roba, ma vi rendete conto?
Questo che strilla ti ammazzo è quello più arrabbiato, un pezzo di merda, ti ammazzo, è brutto certo, uno che scippa una vecchietta non è che può starti simpatico, ma dopo quel trattamento in effetti non dico che è una forma di espiazione di quello che ha compiuto, però la cosa migliore era prenderlo, portarlo da parte, allontanarlo probabilmente da chi lo stava massacrando, aspettare che intervenissero le forze dell'ordine per consegnarlo alla giustizia. Un cittadino può in una situazione di emergenza essere pubblico ufficiale, ma in quel caso appunto lo scippatore è diventato vittima di un linciaggio a tutti gli effetti. Se non è questo un linciaggio, cos'è un linciaggio? Ecco, io oggi vorrei sottoporre al pubblico esattamente queste due situazioni e capire quali sono le conclusioni tirate fuori. Se voi vi trovaste in una situazione del genere, cosa fareste? Al centro di questa situazione, un quartiere in sé problematico sicuramente, oggi è uscita la notizia che hanno fermato comunque alcune delle persone che hanno pestato questo scippatore, due donne e quattro uomini, ne stanno cercando un altro, di questi due hanno precedenti penali per spaccio e furti, quindi probabilmente erano arrabbiati perché quella era la loro piazza e non volevano nella loro piazza che accadesse qualcosa, quindi erano già coatti che picchiavano un tossico che aveva scippato una vecchietta, quindi è qualcosa che si svolge già in un alveo, in un perimetro ben definito, in cui le norme, le leggi funzionano ben poco, ci sono altre leggi che imperano. Altre sono due donne, un altro appunto è l'esperto in MMA, che probabilmente è il meraviglioso emulo di Chuck Norris che dà i calci volanti al vento, che non gli sembrava vero probabilmente dover menare una persona che non rispondesse, che non avesse alcuna reazione. Mentre diciamo la vittima, cioè la vittima in questo caso che è lo scippatore, sembra un paradosso, si riserva di denunciare queste persone per aggressione, avrebbe tutti i titoli per farlo, perché niente giustifica un linciaggio di gruppo. Ecco, vorrei che voi chiamaste all'800240024 e mi deste un vostro personale commento, ma tratto proprio da o da vostre esperienze simili. Mi è capitato proprio una situazione del genere, in cui una folla era coalizzata contro una persona in maniera violenta. Avete sentito forte, profondo, il richiamo di partecipare anche voi a questa violenza? Questo vi è accaduto da giovani, da anziani, durante la vostra vita, in vari momenti, perché sono momenti strani, momenti singolari. Quando si scatena e si sente l'odore del sangue, probabilmente qualcosa in noi accade che non riusciamo a capire e concepire. Non voglio inserire questo episodio in una sorta di situazione epocale. Accade perché, accade per cosa, già se ne è parlato troppo a sproposito di quelli che sono i problemi nelle aree marginali delle città. Posso dirvi, mentre aspetto voi chiamate all'800240024, che qualcosa di simile è accaduto proprio a Roma, e per paradosso è accaduto in un'area in totale antitesi rispetto a Quarticciolo, che era al Pantheon. Ma siccome siamo già arrivati alle 12.30, diamo la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo.
Melog.
Allora, 800240024, stanno arrivando le telefonate, ringrazio per questo l'innominato che mi supporta meravigliosamente nel reperire le telefonate e metterle in onda. Devo dire che voglio subito ribattere alcune ovvietà. C'entra poco la zona marginale, perché, come ho detto in chiusura di prima parte, la stessa cosa è accaduta al Pantheon, una delle zone più centrali di Roma. Una ladruncola ha provato a togliere lo zainetto a dei turisti seduti al ristorante, l'hanno riempita di botte camerieri, avventori, tutti l'hanno gonfiata di botte, quando era sufficiente magari prenderla. Altro luogo comune, sì, ma la vera vittima è la vecchietta, non è lui. Ma è chiaro, ma nessuno dice che è giusto scippare una vecchietta, e non dico il povero scippatore. Uscite un attimo dal luogo comune. La gente non fa bene a picchiare una persona per strada, qualunque cosa abbia fatto. È strano che nessuno abbia ancora detto, se vai a passeggio ai 90 anni in una piazza di spaccio non ti mettere le catene, sennò arrivano gli scippatori. È strano questa dichiarazione di libertà di poter avere i propri comportamenti vale per gli stupri, non vale per gli scippi. È chiaro che la vecchietta è una vittima, è chiaro che nessuno vuole vedere vecchiette scippate, è chiaro che scippa le vecchiette è un delinquente. Ma fermatevi un attimo all'operazione. Ho iniziato parlando di una performance artistica, e quindi parliamo dell'azione di trovarsi coinvolti in qualcosa del genere. Vi è mai accaduto? Beh, abbiamo alcuni ascoltatori che cominciano a darci le loro testimonianze, e sono in linea con quello che sto chiedendo io. Luca d'Ancona, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, intanto complimenti per la trasmissione. Niente, io per fortuna, devo dire, non mi è mai successa una cosa di questo tipo, perché ovviamente è una situazione di grande difficoltà, però sono rimasto molto turbato non solo da quest'ultima vicenda, che ovviamente è deprecabile, condannabile in tutto.
Sì, vabbè, questo è un consiglio talmente intelligente come è voluto il pubblico che mi ascolta, che le premesse non le faccio, è chiaro, non sto a dire il povero immigrato, la povera vecchietta, non metto sullo stesso piano queste cose. Sto parlando del fuor di folla che esce fuori. Ecco, lei cos'è che ha toccato con mano, con sua esperienza, rispetto a questo fenomeno?
Io sono rimasto molto profondamente colpito da quello che era successo qui nelle Marche a Civitanova tempo fa, dove c'era stato un fenomeno analogo in cui era stato ucciso un extracomunitario e nessuno aveva alzato le mani, in una situazione di grande indifferenza.
Sì, è entrato nelle cronache nazionali, ammazzato a pugni.
Esatto,
certo, sì.
Esatto. Mi sono sempre chiesto cosa avrei fatto io lì in quel momento.
Sì, c'erano persone presenti anche in quel caso lì.
Presente, no, nessuno ha fatto niente, no? Un po' per paura di torsione, ovviamente. Io ho pensato che l'unica cosa semplice che può almeno calmare questa gente esagitata è, mi sembrerà stupido come risposta, è una bella secchiata d'acqua. La cosa più semplice che uno può fare per
come quando i cani si attaccano,
persone.
Come quando si attaccano,
esatto,
i cani fra di loro.
Sono sicurissimo che questa cosa qui, per quanto sembra sciocca, infantile per certi versi, potrebbe almeno bloccare situazioni che poi degenerano nella morte delle persone.
Sì, nessuno di noi è eroe, onestamente, vedere una decina di persone assatanate che pigliano a botte uno, mettersi in mezzo significa prendere le botte. Non credo che in quel caso erano talmente euforici, talmente divertiti e talmente fuori dalla realtà, tanto che l'esperto in arti marziali si mette a dare i calci volanti all'aria, cosa totalmente inutile, nemmeno finalizzato a far del male alla persona o specificamente. No, lo usa come un nuovo bersaglio per allenarsi. Sentiamo Salvatore da Vicenza.
Sì, buongiorno Nicoletti, intanto complimenti per la trasmissione. Allora, niente, guardi, io personalmente vengo da zone un pochettino disagiate, tra virgolette, da dove sono originario, quindi conosco bene purtroppo il branco o lo squadrone punitivo per quanto riguarda un atteggiamento sbagliato, un comportamento sbagliato che assolutamente...
No, vedi, qui la situazione è un po' diversa, perché... Non era uno squadrone punitivo che parte, non sono le ronde che partono dei vecchietti giustizieri che vogliono andare a far pulizia nei quartieri. C'è stata un'aggregazione spontanea, la gente passava con i motorini, si fermava, è come, che ne so, un gioco, e cominciava a prendere parte al gioco, non perdeva l'occasione di menare uno che era inerte. Falto non faceva, giustamente, intelligentemente, non aveva nessuna reazione, stava fermo, immobile, pigliava le botte e stava zitto, perché in quel caso non c'è di peggio che reagire, a meno che non abbia capacità di reazione forte. E sentiamo Franco da Bologna.
Ciao, ti volevo raccontare questa storia che mi è successa a me personalmente. Parliamo di 30 anni fa, oggi ne ho 60. E 30 anni fa mi ero preso un acido e ho cominciato ad andare giù di testa, ne faccio il viaggio storto. E niente, pensavo nel viaggio dell'acido che tutti erano sbirri, correvo come un matto, mi stava inseguendo un'ambulanza perché sapeva. Io pensavo che quell'ambulanza fosse la polizia che mi caricasse, qualcuno. A un certo punto, nel viaggio che mi hanno fatto, che dico in testa, in cui pensavo di questi mi vogliono ammazzare, qualcosa del genere.
Ma mentre tu viaggiavi, stavi in mezzo ad altre persone,
traffico,
lo facevi?
No, in mezzo alla strada mi rincorrevo questa ambulanza, però correvo molto forte, perché sai, sti acidi avevano anche molta anfetamina, non riuscivano mai a prendermi. A un certo punto vedo una macchina che era aperta, mi infilo dentro, la voglio rubare. Questo sempre nel viaggio che avevo dell'acido. E oggi sono un operatore sociale, lavoro sulle dipendenze.
Sì, sì, ma sei partito con la macchina sotto l'effetto.
Allora, sono partito con questa macchina praticamente lì al momento c'erano i padroni della macchina, tutti mi hanno preso e in 3-4 mi hanno dato una fracassa di botte che mi hanno proprio distrutto dalle mazzate che ho preso. In quel momento aveva l'ambulanza e gli sono fermi, gli hanno detto, e per me sono stato il salvatore. Alla fine li ho visti come nel mio viaggio, come qualcuno che voleva.
Tu, diciamo, eri nel ruolo dell'indiano tossico che cercava il crack, probabilmente era in un momento anche lui in cui non si poneva molti problemi, poi ha chiesto scuso per la vecchietta, sì, però è saltato addosso, ha strappato la catena a una signora di 90 anni, è chiaro, aveva bisogno della dose, il drogato con la scimmia cerca ovunque occasione per potersi comprare la dose, e tu eri in una situazione simile, ti eri fatto fino alla radice dei capelli, quindi sragionavi, facevi gesti inconsulti, e le persone che vedono uno che gli porta via la macchina, logicamente lo riempiono di botte. Qui è un po' diverso, però è più o meno una situazione simile, perché nessuno era direttamente colpito delle persone che si fermavano con i motorini, semplicemente passavano, vedevano una folla che menava uno, che ha fatto? Ha scippato una vecchietta, bene, meniamolo, scendevano e lo menavano. Stefano da Modena.
Sì, pronto, ciao Gianluca. Ecco. Allora, a me è capitato esattamente la cosa contraria, cioè io ero stato scippato del portafoglio su un autobus, ho individuato lo scippatore, c'erano i vigili lì in zona, insomma l'abbiamo inseguito, preso, placcato, buttato giù. Quando le hanno messo le manette, le guardie hanno cominciato a menarlo a pugni fuori, per questo qui era un omettino, cioè era una persona proprio anche fragile. E io ho dovuto litigare con questi vigili perché non lo prendessero a cazzotti mentre era completamente immobilizzato. La cosa brutta è che anche la gente intorno si è precipitata a picchiarlo, e gente che non sapeva neanche cosa fosse successo, eccetera. E io ho dovuto difendere anche delle persone che sono pure preso un pugno.
No, ma è interessante quello che dici, perché vedi, allora è come accendere una miccia improvvisamente. Allora, le guardie, tradendo quello che è, diciamo, la loro missione e il loro compito, una volta ammanettato il malfattore, lo prendono di botte, che non è certo una prassi civile. La folla, vedendo questo, invece che prendere le parti di quella che è la vittima in quel momento, qualunque cosa abbia fatto, o perlomeno invece che limitarsi a lasciare che la giustizia nelle sue forme distorte segua comunque il suo corso, gli danno la giunta, come si dice, continuano a menarlo, perché sembra che sia come in quella serie di film in cui una volta l'anno, in uno stato immaginario per eliminare l'aggressività, permettono che chiunque faccia qualunque cosa, una famosa notte dello sfogo, ecco, in cui la gente usciva, signori raffinatissimi uscivano col Kalashnikov, uomini rispettabili con la spada da samurai, e si squartavano per una notte, poi il giorno dopo tutto tornava normale e l'aggressività era calata. Ecco. Quindi questi episodi sono momenti di sfogo in cui troviamo o si trova la maniera per sfogare la propria aggressività. Io su questo mi piacerebbe riflettere con il pubblico, non tanto su collocarlo in situazioni di attuali, perché se gli episodi che hanno riportato gli ascoltatori sono episodi che appartengono a decenni fa, quindi non c'è un momento felice in cui queste cose non accadevano, non è adesso un momento disgraziato, per circostanze sociali, politiche, economiche, di ogni tipo avviene questo perché siamo decaduti. No, questo è sempre avvenuto nei mondi apparentemente civilizzati. Vorrei avere altre testimonianze, ma tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Allora 800240024, cosa fareste voi se vi trovaste al centro di una spedizione punitiva, di un linciaggio collettivo, se foste colpiti in qualcosa che è la vostra proprietà, i vostri beni, i vostri affetti, accendereste la miccia di un linciaggio collettivo? Intanto io ringrazio Carlo Salvatore, l'innominato da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma, e prendiamo subito con le telefonate. Monica da Milano.
Buongiorno, allora io Milano, zona non certo degradata, perché zona Corso Vercelli, zona di shopping, un paio di mesi fa, forse un po' di più, sarà stato maggio-giugno, era un sabato intorno all'ora di pranzo, per cui molta gente, vedo correre due persone inseguite improvvisamente da una folla, al lato al ladro, e devo dire che io stessa mi sono mobilitata. Un ragazzo riesce a saltare sul
si è messa a inseguire anche lei, si è messa anche lei, anche lei
sì,
si è messa a inseguire.
Cioè, vedevo tutti certo. Che urlavano al ladro, e devo dire una folla di gente che ha lasciato per terra pacchetti e ha incominciato a inseguire. Io stessa inseguo e viene bloccato uno di questi perché l'altro scappa. E ammetto che c'è stata un po' di colluttazione, il ragazzo cercava di scappare, quindi è stato bloccato in modo un po'.
Ma lei ha dato il suo contributo di botte a questa persona fermata?
Devo dire no.
No, lo dica, intanto nessuno.
No,
ma
sono
era tentata.
Perché adesso le spiego l'epilogo. L'epilogo è
almeno un calcettino,
qualcuno...
non lo so, una cosa del genere. No.
No, perché subito mi sono sentita un po'. Insomma, presa male, mettiamola così, perché qualcuno ha cominciato a essere violento e le voci erano adesso basta, non ne possiamo più. Il ragazzo aveva tentato di scippare una signora, ovviamente. E, noi donne, perché devo proprio dirlo, più noi donne, c'erano tre o quattro donne, abbiamo cominciato a dire calmatevi, perché si stava mettendo un po' male, sinceramente. Qualche schiaffo è volato. abbiamo chiamato la polizia che è arrivata, e fine. Però ecco, io al momento ho inseguito, presa un po' anch'io devo dire dalla rabbia, perché molti amici sono stati aggrediti qua a Milano e ultimamente sentiamo tantissime storie non piacevoli, quindi un po' monta questa fiamma, questa miccia che di cui tu parli, Gianluca, è vero, cioè,
no no, ma questo volevo avere sì, conferma, perché siamo tutti bravi a giudicare a distanza. Trovandosi in una situazione del genere, qual è la reazione? Sono, diciamo, non sono tante le opzioni, perché uno fa finta di niente, lascia che la folla corra, continua a fare i fatti suoi, o segue la folla per curiosità a vedere cosa succede, o segue la folla presa dallo stesso spirito che unisce con le persone, uno spirito di giustizia impropria ma di giustizia, cioè, basta, non ne possiamo più, ne abbiamo viste tante di persone scippate, aggredite, derubate, via dicendo, è successo anche a noi, quindi ne prendiamo uno e facciamo giustizia su tutti. È una gradualità crescente però in cui ci si può trovare coinvolti sicuramente. Nicola da Modena.
Buongiorno Don Nicoletti. Io ho chiamato perché di secondo lavoro faccio il bodyguard security, chiamiamo come volete, e mi è capitato purtroppo nella mia attività di trovarmi a intervenire in una situazione come quella.
Lo fa davanti ai locali o lo fa per, diciamo, per clienti privati?
No, io lo faccio davanti ai locali.
Vabbè, sono quelli che però mantengono l'ordine quando i ragazzi vogliono entrare nei locali, queste cose qua.
Sì, però i locali dove, ad esempio, dove vado io ho un parcheggio esterno, è capitato ad esempio di trovare una persona che rubava all'interno delle auto, quindi segnalato dai clienti siamo intervenuti. Però io quello che ci vorrei, tenevo a dire,
sì,
però,
lei, scusi, lei era la guardia, aveva tutto il titolo per intervenire, quello non è un linciaggio.
Nel parcheggio no. parcheggio pubblico, noi non siamo addetti alla sicurezza della scuola, diciamo. Sono intervenuto, però bisogna stare attenti a queste cose, perché nel video erano 5 persone, ma se questa persona avesse avuto, come è capitato a me, un paio di forbici e ha cercato di colpire, bisogna stare attenti. Quindi è vero che prende la rabbia e uno vuole fare, ma bisogna stare attenti, perché è molto pericoloso, e anche chi come noi è un po' più preparato, perché non si sa mai quello che si trova per strada, agisce sempre con grande cautela.
Sì, ma lei mi sta già parlando di un protocollo professionale per agire, e fa parte del suo mestiere. In questo caso era un rapinatore con delle forbici, quindi era anche pericoloso. Ma l'operazione che è scattata, la mia curiosità all'inizio, perché la situazione del quarticciolo è esattamente come l'azione performativa della Abramovic. La vittima era totalmente inerme, era un oggetto, non faceva nessuna reazione, non tentava nemmeno, aveva capito che dice ma sto vedendo brutta, faceva l'indiano, faceva proprio, stava lì, pigliava le botte, cercava di coprirsi la faccia quando era a terra, ma non accennava, nemmeno parlava, quindi era una persona totalmente inerme, poteva essere benissimo fermata in attesa della polizia, che veniva picchiata selvaggiamente perché in quel momento era l'oggetto su cui ci si poteva divertire. Riccardo da Novara.
Buongiorno dottore, io le rubo solo un istante. Io mi volevo ricollegare un attimo al discorso dell'aggressione che c'è stato dopo lo scippo della signora. Ho vissuto anch'io rapina a mano armata, eccetera, purtroppo in un locale e quant'altro, e mi è capitato spesse volte di andare anche sulla metropolitana e incappare nelle famose borseggiatrici, eccetera.
Sì, che ormai è diventato un caso.
Sì, un caso.
Caso nazionale,
diciamo, è dato un'abitudine,
sì.
Purtroppo. Il problema è, io tante volte sdebordo volutamente per essere provocatorio, ma il problema non è che siamo un popolo cattivo, violento, che adesso vuole farsi giustizia da sola. Il problema di base è che viviamo in uno Stato che non dà nessun tipo di garanzia di sicurezza delle cose più banali, parlo della zingarella che ti fa lo scippo di lieve entità, alle cose più serie. In un momento dove lo Stato è completamente assente, non dico che ti autorizza, ma comunque la gente arriva a un livello di saturazione tale per la quale, sai che c'è? Adesso do i numeri anch'io, adesso mi faccio giustizia da sola, adesso intervengo io, perché sennò qui non fa niente nessuno. Succederà anche qualcosa di grave sulla metropolitana, e qui debordo volutamente, come le dicevo. Succederà che qualcuno veramente te la spinge o sotto i binari, o succede qualcosa di grave, e dopo urleremo tutti, ecco, è successo, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché tu, Stato, l'hai fatto succedere, non perché la gente è cattiva, perché siamo un popolo di beoni, siamo un popolo di violenti. E questo,
ma secondo me queste
differenza.
Situazioni avvengono in un particolare momento di crisi sociale avverrebbero comunque sempre. Io sono dell'idea che sono cose che possono accadere in qualunque epoca, in qualunque momento, chiunque governi, perché governa il centrodestra, il centrosinistra, il centrocentro, cambia poco. Lasciamo da parte un attimo la questione delle borseggiatrici, che c'è un problema ulteriore, perché sono tutte minorenni, fanno parte di un'organizzazione criminale che le manda a scippare incinte ai minorenni proprio perché non ci siano strumenti. Lì servono strumenti legislativi diversi e non credo ci siano possibilità di recupero attraverso il convincimento. È un sistema che funziona così, funziona da anni, porta denaro all'organizzazione e non ho gli strumenti. Qua è una cosa talmente fuori da questo contesto. È una persona inerme contro cui la folla si scatena per una sorta di giustizialismo generale. Non so bene perché, penso sia più una cosa profonda, non determinata da un malessere sociale, anche perché due di quelli che picchiavano su sette erano persone con precedenti penali, quindi facevano parte più o meno dello stesso giro. È che qualcuno innesca la miccia, esplode diciamo la carica esplosiva e chiunque ne può essere contaminato, come la signora di Milano che si mette a correre dietro la folla che insegue lo scippatore. Beh, abbiamo riflettuto, vi sono grato, a domani.